Funerali di Papa Bergoglio saranno nel fine settimana e sabato, il giorno più probabile, a Roma, attese decine di migliaia di persone da tutto il mondo. Era uno di noi, dicevano in tanti ieri a Piazza San Pietro. Il conclave è previsto ai primi giorni di maggio, dopo l'arrivo di tutti i cardinali che dovranno scegliere il successore di Francesco. La sua non è una eredità facile, una forte personalità, un modo di comunicare diretto, semplice, in sintonia con le persone. La pace, la povertà, l'ambiente, i suoi grandi messaggi globali, Bergoglio ha saputo parlare a fedeli e laici, ma il suo intento riformatore è stato frenato dalla parte più conservatrice della Chiesa. Putin ha aperto a colloqui diretti con l'Ucraina per arrivare a un cessate il fuoco. Mosca e Kiev non si parlano direttamente dalle prime settimane dell'invasione russa del 2022. Zelensky ha proposto nuovamente una tregua sugli obiettivi civili. Mosca e Kiev sotto pressione da parte degli Stati Uniti, che hanno minacciato di lasciare il negoziato. Buona giornata dalla redazione di Popolare Network, sono le 7.30, il giornale radio, partiamo dalla morte di Papa Francesco. La salma è stata portata ieri sera nella Basilica di Santa Marta per la constatazione della morte, da domani l'ostensione nella Basilica di San Pietro. Da ieri mattina la piazza San Pietro, si è riempita di persone arrivate per rendere omaggio al Papa, deceduto alle 7.35 del mattino del giorno di Pasquetta. I funerali dovrebbero essere celebrati questo fine settimana, tra venerdì e domenica. Sabato sembra essere il giorno più probabile. A Roma arriveranno decine di migliaia di fedeli, capi di Stato da tutto il mondo. Sentiamo Maria D'Amico da Roma.
L'Osservatore Romano, in edizione straordinaria distribuito in Piazza San Pietro e cercato e quasi strappato di mano agli addetti come se fosse una reliquia unica. I canti ad accompagnare la preghiera serale, conclusasi con un lungo applauso. E una Piazza San Pietro sempre gremita, con file lunghe di pellegrini serrati per quattro, pazientemente in attesa per superare i controlli ed arrivare a varcare la Porta Santa. È stata una giornata lunga e complessa quella di ieri, con la notizia della morte di Papa Francesco deflagrata in prima mattinata e che ha reso San Pietro, il Vaticano, davanti agli occhi di tutto il mondo, il luogo simbolo di una scomparsa incommensurabile. La macchina organizzativa del Vaticano poi si è subito messa in moto, ha misurato le mosse per avviarsi al dopo Papa Francesco. Da oggi sono previsti una serie di appuntamenti con l'avvio delle convocazioni delle Congregazioni Generali dei Cardinali, che dovranno concludersi con il conclave. La salma di Papa Francesco sarà traslata mercoledì. Tutto il mondo, non solo quello cattolico, si sta preparando al saluto estremo al Papa Francesco, con la consapevolezza diffusa che nessun altro potrà segnare con così tanta forza un percorso di dialogo e di vicinanza con gli esclusi, i poveri di tutto il mondo. I funerali saranno celebrati sabato 26 aprile e, come da lui desiderato ed espresso, Papa Francesco sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore.
Le cause della morte del Papa sono state confermate ieri sera dal Vaticano. È stato un ictus ad essergli fatale, dopo la malattia, il ricovero al Gemelli e quindi il ritorno alle occasioni pubbliche, religiose ma anche politiche, come l'incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti proprio il giorno di Pasqua. Bergoglio è stato sempre, fino all'ultimo, molto presente nelle grandi questioni politiche globali. Sentiamo Alfredo Somoza.
Cosa resterà del programma politico di Bergoglio? Molti in queste ore si sono domandati quanto e come ha inciso nella politica internazionale il primo pontefice latinoamericano. I temi centrali della predicazione sociale di Bergoglio fanno parte dei grandi nodi irrisolti dell'umanità: la crisi climatica, il modello di consumi, il multilateralismo, le ingiustizie sociali, la pace necessaria. Pochi politici e dei paesi non centrali hanno nelle loro piattaforme questi temi, che sono invece l'ossatura delle richieste della società civile globale. Per questo motivo la visione di Bergoglio ci parla della politica dal basso, che ogni tanto emerge riuscendo a modificare le cose, ma che in questo periodo è sommersa da conflitti e ideologie neototalitarie anche in alcuni paesi occidentali. Cosa c'entri tutto ciò con la fede? In realtà Francesco ha soltanto declinato la dottrina sociale della Chiesa, arricchita dalla voce dei movimenti indigeni, per la terra, per i migranti, offrendo una voce che i media non hanno potuto ignorare. Poco o molto, grazie a Bergoglio, le voci della speranza non si sono disperse in attesa che qualcun altro raccolga la sfida.
E proprio quella della pace è stata una costante del messaggio di Bergoglio fino al suo ultimo discorso per le celebrazioni pasquali. Papa Francesco si è proposto fin dalla sua elezione nel marzo del 2013 come il Papa degli ultimi, gli esclusi, i poveri, i migranti. Nel suo modo di comunicare con i fedeli, ma anche con i laici, ha saputo essere diretto, empatico, aperto all'ascolto, ma all'interno della Curia romana è stato anche avversato. Il suo intento riformatore è stato spesso frenato dalla parte più conservatrice della Curia romana. Sentiamo il teologo Vito Mancuso.
Papa Francesco è stato estremamente destabilizzante, soprattutto per la politica interna della Chiesa, per la conduzione. È stato un Papa molto forte, incisivo, profetico sul fronte, diciamo, della politica estera, la natura, le armi, la pace, l'ammonimento, i migranti, ma proprio per questo sul fronte interno è stato fortemente così avversato da una certa parte della Chiesa. Non è facile il compito del Papa e del prossimo, soprattutto alla luce di un'eredità come quella di Papa Francesco, che è molto forte, emotivamente molto complessa. Nessuno è rimasto, secondo me, indifferente di fronte a Papa Francesco. Non era una personalità che ti lasciava indifferente, o lo amavi o lo detestavi. È stata una persona che ha patito la passione di Dio per il mondo e la passione del mondo, come quando diciamo la passione di Cristo, la passione della Siria, la passione di Gaza, cioè un dolore insopportabile. Ecco, e lui sentiva che questi dolori insopportabili, queste ingiustizie dovevano, sì, da un lato cessare, dall'altro dovevano essere presentate al cuore di Dio. Insomma, ha vissuto in questa maniera.
Il successore di Papa Francesco verrà eletto dal conclave, che comincerà nei primi giorni di maggio, al più tardi il 10 di maggio. 135 cardinali elettori di tutto il mondo, più i cardinali senza diritto di voto, ma che parteciperanno alle congregazioni generali. Sentiamo il vaticanista dell'Espresso, Stefano Maria Paci.
Le nomine dei cardinali per il conclave sono state fatte tantissime dal Papa Francesco, quasi la totalità dei cardinali, solo una ventina, non sono stati nominati da lui, ma lui, a differenza di Ratzinger, ha nominato i cardinali quasi tutti che erano molto vicini alle sue posizioni. La maggioranza certamente è sulla linea di Francesco, questo inciderà moltissimo sulla elezione del prossimo Papa, dato che gli ultimi anni sono stati molto divisivi per la Chiesa, pro e contro Papa Francesco, sì. Pro e contro la sua impostazione. Forse si potrebbe cercare un accordo su un Papa che possa mediare fra le due anime per non creare troppa contrapposizione nella Chiesa, per ricreare un'unità di consenso, ma tutto come negli altri due conclavi si decide tantissimo nelle congregazioni generali, quando i cardinali sono riuniti qui a Roma, quando si parlano tra di loro, quando fanno appunto questo piccolo racconto, ognuno di pochi minuti, in cui dicono il loro programma, e soprattutto quando si fanno più accordi e si riesce a identificare qualcuno che durante le votazioni devono giurare di votare quello che secondo il cardinale è più adatto per la Chiesa, quindi sono vietati accordi o altro tipo. Questa identificazione verrà fatta soprattutto quando arrivano qui tutti i cardinali a Roma.
Quali sono dunque le figure che potrebbero emergere nel conclave fino ad essere elette come successore di Papa Francesco? Sentiamo ancora il vaticanista Stefano Maria Paci.
Ci sono tanti nomi che circolano, fra gli italiani c'è il nome del cardinal Zuppi, Francesco l'ha scelto fra una terna di nomi, ha scelto il suo come presidente di tutti i vescovi italiani, gli ha dato un incarico enorme, quello di dialogare con Russia, Cina e Ucraina sulla vicenda della guerra e sul rientro di bambini rapiti dall'Ucraina, portati via dall'Ucraina. C'è l'attuale patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, che è una persona molto apprezzata dai vari, fra virgolette, schieramenti, tra le varie posizioni della Chiesa, molto equilibrato, molto saggio, molto intelligente. C'è un cardinale in Mongolia, italiano, e ci sono anche dei cardinali italiani molto importanti. C'è il cardinal Parolin, che è il segretario di Stato, il numero due della Chiesa, che potrebbe avere una funzione conosciuto da tutti i cardinali del mondo, e escludo che sia un cardinale americano perché creerebbe troppi problemi, la Chiesa verrebbe identificata da ambienti islamici, di terrorismo islamico, con l'Occidente, quindi sarebbe molto pericoloso. Ci sono delle visioni geopolitiche, l'Asia è un continente che è molto importante per la Chiesa, come è stato per Giovanni Paolo II, l'Est, l'Asia potrebbe essere un continente, e c'è anche delle belle personalità che potrebbe candidare un Papa.
Abbiamo parlato dei grandi temi che hanno caratterizzato il pontificato di Bergoglio, quello della pace innanzitutto, quello delle disuguaglianze sociali, della povertà, dei migranti, e poi quello dell'ambiente. Con l'enciclica Laudato Si, Papa Francesco ha posto il tema del clima, del cambiamento climatico, al centro del suo pontificato, intervenendo spesso in pubblico sulla crisi climatica. Il ricordo di Maria Grazia Midulla, attivista ambientale di WWF Italia.
Ho avuto la fortuna di essere invitata in Vaticano a una conferenza della Pontificia Accademia delle Scienze su Marrakesh, sulla COP imminente e la conferenza delle parti sul clima. E praticamente a un certo punto, a sorpresa di tutti, intervenne Papa Francesco. Papa Francesco, che in un consesso, insomma, con un numero limitato di persone, parlò di clima, ovviamente, di ambiente, ma ne parlò in un modo sorprendente per tutti, soprattutto per chi non lo conosceva personalmente come me, perché si vedeva che seguiva esattamente quello che stava succedendo sul clima. Non era un impegno così di facciata, era qualcosa per cui lui ha espresso fortissimamente una grandissima preoccupazione. E questo, devo dire, si vedeva anche dall'enciclica Laudato Si, un richiamo morale di altissimo e profondo significato.
Chi sono io per giudicare un omosessuale? Si chiese Papa Francesco, lo ricorderete, questa frase fece molto parlare, ma sulle questioni che riguardano la sessualità Bergoglio non si è discostato dalla dottrina tradizionale della Chiesa Cattolica. Sentiamo Francesco Lepore, ex sacerdote, giornalista e attivista LGBT.
Bergoglio, più che verso la questione LGBT, lui aveva un'attenzione per le persone, per i singoli, per cui se da un punto di vista dottrinario lui è rimasto, si può dire, fedele al dettato dei suoi predecessori, il Papa spesso si richiamava al catechismo della Chiesa Cattolica in tema di condanna dell'omosessualità. È pure vero che Bergoglio ha modificato l'approccio. Lui considerava la Chiesa un ospedale da campo in cui ci fosse posto per tutti, nessuno escluso. E quindi il suo approccio verso le persone LGBT, e quindi possiamo dire di rimando anche verso la questione dei diritti che attiene alle persone LGBT, è un approccio di tipo più antropologico. Non c'è stato alcun cambiamento dottrinario, anzi, alcune volte il Papa ha usato espressioni anche molto infelici.
Torniamo allora, prima di chiudere questa ampia pagina dedicata alla morte di Papa Francesco, a Buenos Aires, la sua città, dove Jorge Maria Bergoglio, da prete, da sacerdote, poi da vescovo, si avvicinò e sostenne i movimenti sociali. Sentiamo Alberta Bottini, docente universitaria e nostra collaboratrice da Buenos Aires.
Diciamo che in primo luogo il Papa Francesco, quando era Bergoglio e quindi prima di diventare Papa, è stato sempre vicino, forse non era tanto conosciuto come dopo, ma insomma è stato sempre vicino al movimento dei sacerdoti visceros, no? Che lavoravano nei quartieri popolari, marginati di Buenos Aires, e quindi ha sempre cercato di costruire un vincolo tra la gerarchia della Chiesa istituzionale e le organizzazioni che lavoravano nei quartieri popolare, sempre stato presente, è sempre andato in questi quartieri, ha sempre, quando era arcivescovo di Buenos Aires, lavorato per avvicinare la Chiesa alle realtà appunto popolari, alle realtà di chi attraverso la Chiesa lavorava soprattutto in questioni vincolate al sociale, quindi al lavoro, alle mense popolari, quindi lui è sempre stato vicino. E in più, quando poi sono nati i movimenti appunto vincolati all'economia popolare, ai chiamati cartoneros, cioè quelli che appunto riciclavano i cartoni per strada, alle donne organizzate nelle mense popolari, lui è sempre stato molto vicino, anche se lui appunto non è mai venuto qua come Papa, ma è sempre stato vicino dal punto di vista politico, appoggiando appunto le organizzazioni sociali.
Parliamo ora di Donald Trump, che ha difeso il capo del Pentagono Hegseth, che secondo alcuni media americani avrebbe nuovamente condiviso informazioni militari riservate su una chat privata. È una fake news, ha detto Trump, cercate qualcosa di nuovo. Hegseth avrebbe condiviso alcuni dettagli di un attacco contro lo Yemen su un gruppo di Signal nel quale ci sarebbero la moglie e altri stretti familiari. Un mese fa la rivista The Atlantic aveva rivelato un fatto simile dopo che un suo giornalista era stato aggiunto per errore ad un gruppo, sempre sulla stessa app, con alti funzionari militari. Vladimir Putin si è detto pronto a colloqui diretti con rappresentanti ucraini. Zelensky ha invece ribadito la sua disponibilità ad una tregua di 30 giorni, a discutere di uno stop agli attacchi su obiettivi civili. Entrambe le parti sono in questo momento anche sotto pressione da parte degli Stati Uniti. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti.
Mosca e Kiev non si parlano direttamente dalle prime settimane dell'invasione russa 2022. Da questo punto di vista la proposta di Putin rappresenta una novità. In realtà il presidente russo ha parlato di apertura a ogni iniziativa di pace e di attesa di una disponibilità simile da parte di Kiev. È stato poi il suo portavoce Peskov a precisare che Putin si riferisse proprio a colloqui diretti con gli ucraini. La scorsa settimana, come dicevi tu Alessandro, Trump aveva minacciato di lasciare il negoziato sull'Ucraina, ricorderete, a meno che non ci fossero stati passi in avanti concreti nel giro di pochi giorni. Lo scorso fine settimana c'era stata la tregua di Putin, che in realtà non ha tenuto, e ora queste dichiarazioni su un eventuale negoziato diretto. La sensazione è che Mosca stia cercando di non mettere a rischio la riapertura delle relazioni con gli Stati Uniti e che quindi voglia dare l'impressione di essere interessata alla fine della guerra. Sul fatto che questo interesse sia sincero ci sono però forti dubbi. Putin sta facendo in qualche modo delle mosse, ma non ha ancora scoperto le sue carte. Domani a Londra i colloqui Stati Uniti-Europa-Ucraina dopo quelli di Parigi della scorsa settimana.
Grazie Emanuele Valenti, ci fermiamo qui con questa edizione del Giornale Radio condotto in studio da Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 8:30. Buona giornata.